sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
E dopo questa sigla che ci ricorda sempre il nostro Roberto Scaglione, che per tanti anni ha condotto questa prima parte della trasmissione di Adventist World Radio la domenica mattina, io sono Roberto Vacca e ho il piacere di avere con me Graziano Braga. Buongiorno Graziano, ben trovato.
Buongiorno Roberto e buona domenica a tutti.
Allora, Graziano, tra l'altro si occupa anche della pagina Facebook di Obiettivo di X. Tra un poco ci dirai magari alcuni post che ti hanno particolarmente colpito, tra i tanti, perché come spesso diciamo sono molti gli ascoltatori che ci scrivono, ci mandano dei rapporti di ascolto oppure mettono dei post sulla pagina Facebook di Obiettivo di X e noi ovviamente facciamo delle scelte assolutamente arbitrarie, insomma, e quindi ci scusiamo con tutti, però cerchiamo di mandare abbastanza velocemente una QSL a conferma del rapporto di ascolto. Quindi, anzi, se per caso qualcuno di voi che ci ha scritto non ha ancora ricevuto la QSL, per piacere ce la faccia sapere. Allora, io oggi vorrei citare solamente alcuni tra gli ascoltatori che ci hanno scritto. Comincerei forse da Michele Gasparri, da Civitanova Marche, il quale ci dice: è stato un vero piacere domenica scorsa riascoltare la sigla che ha ricordato Roberto Scaglione. C'è poi un altro messaggio, questa volta da Andrea Pirrone, da Favara, in provincia di Agrigento. Roberto Scaglione sarebbe fiero di voi per come state conducendo il suo spazio. Grazie ancora e non smettete mai.
Anche perché il nostro impegno nel ricordarlo, cosa che si fa più che volentieri perché Roberto era una persona veramente squisita, è massimo, ce la mettiamo tutta.
Andrea Zamproni da Casal Pusterlengo, in provincia di Lodi, ci dice che ci ha ascoltato praticamente con una radio di cartone. Allora, è interessante questa cosa, vediamo se recupero velocemente la sua mail. Ecco qua, la ricezione questa settimana è stata effettuata con un piccolo ricevitore a reazione venduto in kit di montaggio da una nota ditta. Il circuito è molto semplice da montare e comprende una piccola valvola, un integrato e due transistor. Una particolarità di questa radio è che l'imballo in cartone molto robusto viene utilizzato come mobiletto. In definitiva, vi ho ricevuto con una radio di cartone, e lui ci manda anche due foto che speriamo di mettere anche sul podcast. Anche in questa puntata contenuti molto interessanti e segnale davvero forte. Una radio di cartone, ti è mai successo?
Guarda Roberto, questa radio qui l'ho costruita anch'io e ne ho parlato forse qualche puntata scorsa. Io la comperai alla fiera di Friedrichshafen in Germania, dove effettivamente ti vendono una scatola di cartone, molto cartone pressato, con dentro i componenti, e tu puoi costruire questo ricevitore a reazione che ha un'ampia copertura. E devo dire che funziona anche abbastanza bene ed è anche un'ottima esperienza per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, costruendo un oggetto sicuramente simpatico e che molto probabilmente funziona al primo colpo.
Quanto hai speso, giusto così?
Ma io la pagai sicuramente meno di 20 euro, oggi dovrebbe costare più o meno il doppio perché è ancora in vendita tuttora, però si sa, il prezzo è fatto dalle richieste, dal mercato, da tante variabili.
Va bene. Carlo Giordani da Limbò di Azzone, provincia di Bergamo, ci descrive il menù di oggi, cioè di domenica scorsa: spaghettata con le vongole, non proprio un menù alpino. Lui ci manda queste cose perché sa che, siccome io sono un po' imbranato, e quindi così, è una questione di invidia che evidentemente. Va bene. Giorgio Brovida: mi piacerebbe che deste spazio anche alle radio d'epoca. Abbiamo parlato prima di una radio autocostruita.
Guarda, ne volevo parlare anch'io perché Giorgio Provida è un collezionista che conosco personalmente, che ha tante radio, le classiche radio di una volta che erano nelle abitazioni. In questo caso ha pubblicato un video con una radio Marelli Anteo del 1939. È una persona che restaura appunto queste radio che spesso finiscono nei mercatini per 2 lire, e il lavoro di restauro è una cosa piuttosto simpatica perché c'è da fare un restauro del mobile, poi la scala parlante che richiede una pulizia molto accurata, poi va rimossa la polvere, una piccola sistemazione elettrica, e sovente queste radio che ho anch'io e con cui anch'io ho ascoltato il programma hanno la caratteristica di avere un audio molto molto gradevole, oltre ad avere una buona sensibilità, perché erano prodotti anche che ai tempi costavano abbastanza.
Poi le valvole hanno una sorta di suono caldo.
Qui si apre un mondo, ma lasciamo perdere, perché sennò
vabbè.
È un po' complicato.
Magari in una prossima occasione forse potremmo proprio chiedere a Giorgio Provida se ci dà un suo commento sulle radio d'epoca.
Visto lui sicuramente può dire tanto.
Va bene, allora ci ripromettiamo di farlo, tra l'altro anche con vari ascoltatori che ci hanno segnalato la loro disponibilità. Allora noi piano piano magari daremo spazio anche a varie voci nel corso di questa prima parte, lo spazio obiettivo di X. Allora, so che a questo punto, Graziano, tu ci vuoi parlare di un argomento particolare, l'ascolto in VLF. Ma prima di questo però ancora alcune interessanti precisazioni.
Certo, innanzitutto bisogna ricordare che oggi è il primo giorno che c'è l'ora solare, quindi è cambiato un po' il modo di ricevere il nostro canale, quindi sarebbe gradito rapporti d'ascolto più particolareggiati, visto che l'orario in cui avviene la messa in onda è diverso da quello che è stato l'orario estivo. Poi nel sito dell'HFCC si vedono che ci sarà la Radio Turchia che metterà in onda in italiano un programma dalle 15 alle 15.30 a 7.255. E poi anche il Cairo, Radio Cairo vorrebbe fare qualcosa, vediamo se i suoi 9.900 sono ascoltabili o sono sempre disturbati come prima. Ma una cosa importante che è successa domenica scorsa, su Radio Marconi International, un'emittente libera, in diversi orari, su diverse frequenze, è andata in onda una replica di una trasmissione speciale per il 30° anniversario. Il 4 gennaio del 2016 sono state fatte 2 interviste a Dario Monferrini e a Roberto Scaglione, che sono stati 2 noti personaggi e molto importanti nella scena italiana del DX, che purtroppo non ci sono più tra noi, e sono state mandate in onda queste 2 interviste qua. Radio Marconi International dichiarava che questo voleva essere un loro modesto contributo a ricordare questo avvenimento. E poi un'altra cosa che succederà il 12 e il 13 novembre, che mi dice Antonio Solinas, ci ricorda che in occasione della manifestazione Prendas ed Ittiri, l'Associazione Radiomotori Italiani, sezione di Porto Torres, il DX Team Coros, organizzano per questa data, il 12 e il 13, un'apertura del museo della radio dedicato a Mario Fredda a Ittiri. Per i radiomotori collegati istituito un diploma. Sicuramente avranno anche una radio accesa sul nostro ascolto.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Abbiamo ascoltato il jingle internazionale dell'Adventist World Radio, le parole in italiano, l'ascolto della voce della speranza, Voice of Hope, e a questo punto do la parola a Graziano a proposito dell'ascolto in VLF. Di che si tratta?
Allora, VLF vuol dire l'ascolto di frequenze praticamente nella banda audio. In questo tipo di banda di frequenza vi sono diversi servizi, sia naturali che non naturali, cioè che artificiali, cioè comunicazioni, ai tempi anche i sottomarini, piuttosto che il sistema per tenere sincronizzati gli orologi a controllo elettronico, ricevono un'emissione in una banda che può essere definita VLF perché è a 75 kHz. Ci sono diverse cose, ma la cosa buffa di questo racconto è che io, quando ero ragazzo, leggevo la rivista Sperimentare. Sul numero di aprile del 1975 si parlava di costruire un radiotelescopio domestico E a quel punto io rimasi molto, molto colpito, perché fare un radiotelescopio domestico con due soldi, e poi lessi l'articolo. Effettivamente mi viene qualche dubbio, perché dico, possibile che proprio ad aprile del 75, si sa con gli scherzi come va a finire. Poi però lessi tutto l'articolo e capivo che parlavano di VLF. Indubbiamente l'articolo parla di diverse cose che si possono ascoltare, e questo tipo di ricezione mi ha attirato molto la mia attenzione. Alcuni di questi segnali somigliano a gemiti umani, fischi, spettrali e tutte cose simili. Purtroppo questo tipo di segnali ricevuti, collegati a segnali che qualcuno definiva extraterrestri, ma in realtà non è così, fanno sì che ci abbiano anche speculato sopra. Io ricordo che vidi trasmissione sulle voci dell'aldilà, cose piuttosto squallide dal mio punto di vista. In realtà erano fenomeni del tutto naturali che avvengono negli strati dell'atmosfera. La cosa che si ascoltava erano scariche elettriche quando si avvicinavano al temporale, oppure sovente dei crepitii che sono tipici di quando la radiazione solare colpisce gli strati alti dell'atmosfera. Quindi all'inizio, appena al sorgere del sole, si sentono dei rumori che vengono definiti coro dell'alba. È una cosa molto molto particolare, dove bisognerebbe approfondire. In questo senso c'è Renato Romero, IK1QFK, che ha edito per conto di Sandit Libri un libro che risponde a tante di queste cose, e probabilmente è stato il primo a pubblicare un libro del genere. Anche Andrea Borgnino, che abbiamo sentito qualche giorno fa nelle nostre puntate, che fa tante attività perché è un radioamatore molto attivo, ha sperimentato anche lui questa ricezione. E giustamente lo faceva durante le sue passeggiate montane, andando sui monti. Quando viveva ancora in Piemonte non era complicato, perché in città, come ho già detto tante volte, c'è tanto rumore, quindi diventa veramente difficile. A proposito di Andrea Borgnino, volevo ricordare che il giovedì mattina su Radio Rai 3 alle 11 lui fa un programma che si chiama Interferenze, dove parla di radio, giusto per informazione. Tra l'altro ha anche un sito internet dove parla, oltre che di radio, parla anche di questo argomento di cui mi sto occupando anch'io. Il suo sito è www.mediasuc.org/iw0hk. Basta cercare iw0hk e si trova il suo spazio. C'è tanto da leggere. Comunque la mia esperienza che ho vissuto con questo progetto, che un mio amico qui di Stradella, anche lui radioamatore, frequentante la sezione ARI di Broni Stradella, dove io vado da sempre, ha realizzato questo progetto. Era praticamente un preamplificatore audio analogo a quello dei microfoni degli studi di registrazione, molto, molto spinto come guadagno, a cui era collegata una bobina come antenna. La cosa pazzesca è che questa bobina doveva essere, stando al progetto, fatta su un quadrato di legno di un metro per un metro con 150 spire. Sono quasi mezzo chilometro di filo arrotolato. Ora io non so se lui le ha fatte tutte le spire. Comunque i segnali che aveva registrato li ho sentiti anch'io, ed erano veramente a volte cose molto inquietanti. Oggi ricevere questi segnali è molto più facile, perché in rete ci sono dei software che, abbinati alla scheda audio del PC, naturalmente va collegato un'antenna che può essere un pezzo di filo o un anello di alcune decine di metri di filo, oltre alla necessità sempre di dover andare in aperta campagna, permette di ascoltare questo tipo di emissioni, che ripeto, sono anche, alcune sono proprio suoni della natura. In VLF poi viene attivata la stazione SAQ di Grimenton, che trasmette a 17.2 kHz. Il trasmettitore in questo caso è un alternatore, fatto ruotare a una certa velocità, e grazie a una sua tecnica costruttiva genera una frequenza che è quella dei 17.2 kHz. Anche in questo caso un canale YouTube fa vedere tutto quello che c'è dietro questo trasmettitore, che è molto particolare, perché innanzitutto ha una fase di avvio di una mezz'oretta, e poi c'è tutta una sequenza di operazioni che vengono ripetute con una certa meticolosità. Diciamo che questa stazione viene attivata per commemorare il creatore di questo impianto, che spero di leggerlo giusto, Ernst Frederick Warner Alexandersons, il famoso Alexandersons Day. Solitamente anche nel periodo natalizio loro fanno una trasmissione per ricordare questa cosa. La cosa buffa è che è un trasmettitore molto vecchio che loro hanno restaurato e a differenza di noi loro tengono quelle poche cose che hanno, le trasformano in musei, fanno visite guidate e probabilmente ci fanno anche un po' di soldi, un po' di incassi, e quindi rendono pubblico queste esperienze che effettivamente... guardando sul canale YouTube e cercando Grimenton si trova questo sito con questi video che sono interessanti, oltre al fatto che quando sono attivi si può, leggendo bene tutte le istruzioni che sono abbastanza tortuose, mandare dei rapporti d'ascolto anche in posta elettronica a cui loro rispondono. È una buona esperienza, ecco. Quindi le VLF sostanzialmente, dette in due parole, sono queste. Poi come al solito sono argomenti che andrebbero spiegati ma non bastano ore, quindi diamo soltanto un sunto, poi internet aiuta a chi vuole approfondire questo tipo di materia. Poi
molto
mi piacerebbe...
interessante.
Certo, a proposito di cose di cui ho parlato, mi piaceva dire un'ultima cosa sul discorso della Luna, che è successo un evento, perché in questa settimana c'è stato un'eclissi di Sole, nel senso che la Luna ha oscurato parzialmente il Sole. Chi fa attività a Luna, cioè chi faceva l'attività di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ha utilizzato questo fenomeno per verificare il funzionamento delle antenne. Infatti il Sole è molto rumoroso e quindi quando devi collegare una stazione puntando il tuo segnale nella Luna, le radiazioni solari passano comunque. Quindi puntando le antenne in un certo modo riesci a verificare se la direttività è molto concentrata, quindi riesci a scindere quello che può essere il rumore del Sole dal segnale ricevuto più o meno. E questa occasione è un buon pretesto per poter fare questo tipo di attività.
Allora, a questo punto non ci resta che ricordare la nostra mail per i vostri rapporti di ascolto, anche per i vostri commenti, le vostre domande. E la nostra mail è awr@hopemedia.it. Lo ripeto, AWR sta per Adventist World Radio, Hopemedia, hope è come speranza in inglese, H-O-P-E, hopemedia.it. Ricordiamo anche il sito dove è possibile riascoltare Spazio Obiettivo di X, lo trovate sempre su hopemedia.it, nel motore di ricerca interno, basta scrivere magazine RWS e lì trovate facilmente tutte le puntate. E vi ricordo che però c'è anche un link sulla pagina Facebook di Obiettivo di X, è corretto, vero?
Sì, sì, io appena diventa disponibile la registrazione, certo. Io mi premuro di pubblicare il link per comodità.
E quindi ne approfitto per ricordare la pagina Facebook di Obiettivo di X, dove sono in tanti a scrivere, a mettere foto, quindi grazie davvero per il vostro interessamento, il vostro coinvolgimento anche nella nostra pagina Facebook. E a questo punto, Graziano, diamo spazio per la sesta trasmissione dedicata alla radiotelegrafia marittima, una produzione della Italian Broadcasting Corporation, che gentilmente condivide anche con Adventist World Radio. Grazie e appuntamento per quanto riguarda questo spazio Obiettivo di X a domenica prossima.
Bentornati carissimi amici radioascoltatori e ben sintonizzati sulle frequenze della Italian Broadcasting Corporation. Al microfono Antonello Urbani, che in compagnia di Natale Papalardo, ormai per tutti Lino, cerchiamo di tenervi compagnia per parlare di una lingua, la lingua del mare, la telegrafia, in particolare della radiotelegrafia marittima. Oggi, giunti alla sesta puntata, rimarremo ben ancorati sull'argomento, cercando di focalizzare in particolare uno strumento che appunto veniva usato dal marconista di bordo. Ci prepariamo infatti a parlare del radiogoniometro e quindi di radiodeterminazione. Prima di arrivare a questo però non possiamo fare a meno di far entrare telefonicamente Lino che ci sta aspettando. Buongiorno Lino, ben arrivato anche a te.
Buongiorno Antonello, buongiorno ai radioascoltatori. Eccoci pronti per una nuova puntata.
Benvenuto a bordo Lino. Adesso con te che sei il marconista, effettivamente siamo al completo. L'equipaggio è pronto a salpare. Ti rendo subito il microfono, Lino, affinché tu possa sintetizzare, quindi ricordarci ciò che abbiamo sfiorato nelle puntate precedenti, inerente appunto alla radiodeterminazione, senza dimenticarci che questo era uno dei compiti importanti che aveva un marconista di bordo. Non dobbiamo limitarci a pensare che il radioman aveva solo il compito di ricevere e trasmettere messaggi. Questo era il più importante, era il ruolo del marconista, ma c'erano tante altre mansioni che questo personaggio doveva svolgere durante la navigazione. A te l'antenna.
Oltre ai sistemi per rilevare la propria posizione in mare, cioè la navigazione astronomica sole e stelle, oppure la navigazione costiera, fari o punti di riferimento fissi a terra, oppure la navigazione stimata, dove si fa riferimento soltanto all'ultimo punto nave certo e poi di lì si stima quante miglia sono state effettuate, quanto vento c'è stato, come, che direzione, lo scaroccio, eccetera eccetera. E c'è anche la possibilità di radiodeterminare la posizione con degli strumenti vari.
Sì.
Parlando di radiogoniometria, sono costretto ad adoperare una terminologia un po' difficile per chi non la conosce, è chiaro. Purtroppo sono solo cose tecniche. Dovete sapere che una volta, forse ancora adesso, c'erano delle stazioni radiogoniometriche a cui il navigante poteva chiedere la propria posizione. Queste stazioni rilevavano la nave e di conseguenza davano la posizione. Erano dislocate in punti della costa pericolosi, difficili, vuoi per nebbia o vuoi per determinati stretti.
Certo.
Non erano comunque molte queste stazioni. La maggior parte delle stazioni radiogoniometriche, così come le chiamavamo noi, erano in realtà stazioni di radiofaro, che si comportavano esattamente come si comportano i fari. Emettevano un segnale lungo, fisso, seguito dal proprio nominativo,
l'indicativo,
in modo che la stazione di nave potesse rilevarli.
Certo.
Anche queste erano dislocate e tuttora sono dislocate lungo la costa e si possono ascoltare sulle frequenze medie, sulla banda bassa.
Ma ce n'erano molte di queste postazioni?
Erano numerosissime queste stazioni radiofaro, alcune addirittura erano in gruppo di tre,
addirittura,
cioè sulla stessa frequenza a intervallo, tre radiofari vicini trasmettevano il loro segnale in modo che l'operatore di bordo potesse rilevarli in breve tempo e così da avere una posizione più certa.
Bene, tutto chiaro Lino. Vuoi farci una fotografia di questo ricevitore goniometrico? Com'è fatto? Come funzionava in effetti?
È semplice. È un ricevitore che ha davanti una manopola collegata a delle bobine messe a 90 gradi che a loro volta, essendo collegate con l'antenna esterna che è composta o da un cerchio, ma normalmente da due cerchi messi uno a 90 gradi dall'altro,
sì.
Ecco, girando questa manopola e quindi le relative bobine, è come se si girasse l'antenna e il segnale ricevuto dal ricevitore cambia da un minimo a un massimo a seconda della direzione con cui l'antenna viene ruotata attraverso le bobine, naturalmente.
Sì, naturalmente, è molto chiaro. Però ingrandiamo di più questa fotografia che ci stai facendo vedere e rendiamola ancora più grande, zoomiamoci sopra.
Vediamo con un esempio se riesco a spiegarmi meglio.
Vai.
Quindi abbiamo detto un ricevitore normale,
sì,
delle antenne particolari collegate a delle bobine che a loro volta erano collegate a una manopola che l'operatore girava. La manopola era attaccata a una rosa dei venti, quindi girando questa manopola c'era un indicatore che girava e faceva vedere i gradi con cui si rilevava questo segnale. L'operatore doveva ascoltare il segnale rilevato per il minimo.
Perché per il minimo e non per il massimo, ad esempio?
Perché l'orecchio umano riesce meglio a stabilire un minimo segnale che un segnale massimo. Se si riusciva ad azzerarlo sarebbe stato meglio.
Addirittura.
Se si azzerava il segnale o si sentiva meno possibile, lì ci si fermava e si leggeva l'indicatore sulla rota graduata. Poi bastava farne un altro, rilevarne un altro, avere gli altri gradi, prendere questi due numeri, metterli sulla carta, partendo dal radiofaro rilevato, si tracciava una retta a secondo dei gradi che si erano rilevati, sia con il primo radiofaro che con il secondo, l'incrocio di queste due rette dava la posizione.
Sì, ok, ci rendiamo conto che spiegarlo a parole non è semplice, come se, ecco, se avessimo uno strumento a portata di mano e dimostrare con questo una prova pratica. Tuttavia, la magia della radio ci lascia immaginare. È un po' come un teatro per la nostra mente. Lino, questo strumento, questo radiogoniometro che stai descrivendo, a che periodo apparteneva? Di quali anni stiamo parlando?
Questo tipo di radiogoniometro descritto naturalmente è degli anni 50-60, dopodiché le cose sono cambiate, sono migliorate, tecnologicamente più avanzati, quindi occorreva in quel periodo essere in tre per poter fare un rilevamento. Il timoniere era pronto alla bussola che dava lo stop, perché dovevamo stabilire in quel momento la direzione che la nave stava facendo, più l'ufficiale di rotta che doveva con i calcoli effettuare un rilevamento polare. Poi in seguito il timoniere non servì più, perché insieme al radiogoniometro c'era la bussola giroscopica in parallelo, quindi noi leggevamo direttamente la direzione che la nave faceva rispetto al radiofaro.
Hai capito?
Gli ultimi radiogoniometri erano perfetti, erano meravigliosi.
Ci credo.
C'erano addirittura un monitor che indicava un binario dove noi dovevamo seguire, no? Dovevamo seguire quel binario per essere sicuri di andare in quella direzione.
Chiarissimo, come se parlassimo oggi di un navigatore per automobili, il classico TomTom. Esistevano altre attrezzature per seguire, per tracciare la rotta?
Oltre al sistema radiogoniometrico, una volta, penso che adesso non esistono più, c'erano anche dei radiofari per la navigazione iperbolica, come Decca, G, Loran. Questi sistemi permettevano di tracciare una linea di posizione dove stava la nave. In base alla differenza tra le distanze della nave, due stazioni. Occorreva avere delle mappe particolari e un ricevitore adatto, cioè un apparecchio adatto per poter rilevare questo tipo di segnale che queste stazioni molto specializzate trasmettevano.
Bene Lino, parlando di questi radiofari che ci hai appena spiegato, mi hai fatto incuriosire e mi sono messo un po' alla ricerca. Ho trovato che il Loran Long Range Navigation System in pratica non esiste più, la versione di quegli anni 50-60. C'è una cosa un po' più moderna chiamata Loran C, che più o meno dovrebbe essere una cosa molto simile, si avvicina molto, e ho trovato anche la sua voce. La facciamo ascoltare per qualche secondo. Esistevano anche gli NDB, i Non Directional Beacon, ad uso marittimo. Oggi ce ne sono ancora, le possiamo ascoltare su frequenze basse da 200 a 500 circa kHz e sono di utilizzo esclusivamente aeronautico, ma questa è completamente un'altra storia. Sono convinto che tu abbia molte altre informazioni riguardo la radiodeterminazione e quindi gli strumenti necessari per svolgerla. Tuttavia, credo che, ecco, anche in questo caso tu abbia voluto informarci in piccole dosi, permettendo a tutti di avere un input e quindi poi eventualmente documentarsi sullo specifico argomento.
Ho cercato di ridurre al minimo le cose da dire sul radiogoniometro, perché in realtà non è così semplice, vi sono tantissime altre cose che dovrei dire, ma vi ricordo che sono trasmissioni in pillole, probabilmente chi ne sa di più rimarrà male per le poche cose che ho detto, chi non ne sa niente magari rimane sconcertato perché non immaginava che c'erano queste cose in mare. Rammento sempre, per chi è curioso di conoscere più cose, basta dirlo, scrivendo, telefonando, facendocelo sapere. E io e Antonello cercheremo di centrare l'argomento, lo focalizziamo meglio, daremo più dettagli.
Ovviamente, come dice il nostro amico Marconista, saremo a disposizione per eventuali dettagli o chiarificazioni. Passiamo quindi le nostre email, i nostri indirizzi email per quanto riguarda Lino: izz0ddd come domodossola @gmail.com. Il sottoscritto invece ik0p come Palermo, h come hotel, u come università, @antonello@gmail.com. Ripeto, ik0phu.antonello@gmail.com, oppure inviate direttamente una vostra email all'indirizzo di ibc@europe.com. Ecco, così almeno se ci saranno delle vostre domande potremo senza problemi rispondervi direttamente nella trasmissione. Anche questo viaggio sta volgendo al termine, ce lo ricorda la nostra sirena. Siamo giunti alla fine della trasmissione. Vogliamo ringraziare tutti voi, cari ascoltatori, naturalmente la IBC che ci ospita. Salutiamo il nostro amico Lino, il nostro marconista di bordo.
Mi auguro che questa puntata sia stata interessante. Ci risentiamo la prossima volta.
Grazie Lino della compagnia. Un mio saluto, un carissimo 73 a tutti. Antonello Urbani, ciao!
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino veder io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze alle ore 9 dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo, un altro ancora, e il mondo cambierà.
domenica 30 ottobre alle 16.30 a Firenze, presso la sala della Chiesa Battista in via Borgogni Santi 4, in occasione della Domenica della Riforma, il Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze e la Libreria Claudiana di Firenze invitano alla presentazione del nuovo libro del pastore teologo Paolo Ricca dal titolo Dio. Apologia, edizione Claudiana 2022, dunque un libro appena uscito. Ne discuteranno con l'autore Stella Morra della Pontificia Università Gregoriana e il professor Valdo Spini, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, e modererà Laura Venturi dell'Assemblea dei Fratelli di Firenze. Tra l'altro questo è un incontro che sarà anche trasmesso in video streaming nella pagina Facebook del Centro Culturale Protestante di Firenze. E abbiamo il piacere di avere con noi il professor Paolo Ricca. Ben trovato professore, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi.
Allora, certo che ci vuole un po' forse di coraggio, qualcuno direbbe di incoscienza, scrivere un libro dal titolo Dio. Ecco, è una roba che fa tremare i polsi. Professore, perché lei ha sentito questa esigenza?
Me li ho fatti tremare per un anno, certo. Perché ci ho messo un anno a scrivere questo libro. Sì, ma naturalmente, però perché questo libro? Perché questo titolo, un titolo quasi arrogante, mi ha detto mia moglie quando gliel'ho annunciato, e si capisce aveva ragione anche lei, un titolo troppo presuntuoso per un semplice aspirante cristiano.
Però riflette quello che è l'obiettivo. Io vedo qui nella presentazione che lei si propone di affrontare e discutere le maggiori obiezioni che nella modernità sono state e continuano ad essere mosse alla fede in Dio e alla sua stessa esistenza. E poi sì. La seconda parte invece prende in esame i tratti più caratteristici dell'idea cristiana di Dio, come emergono dalla Bibbia. Ma forse cominciamo con la prima parte. È stato complesso, professore, esaminare le maggiori obiezioni della modernità rispetto a Dio?
Sì, è stato complesso, è stato lungo, perché naturalmente ho cercato di essere il più leale possibile nei confronti di queste critiche, che sono quelle che sono note, il Dio come fiaba per bambini, ma l'uomo adulto come pensiamo di essere diventati nella modernità, abbandona Cenerentola e il Cappuccetto Rosso, non ci crede più. Ecco, questa è l'idea diffusa soprattutto da un certo illuminismo. Naturalmente nell'illuminismo c'erano anche dei credenti, come uno dei suoi campioni maggiori, cioè Immanuel Kant, ma comunque questa era una delle idee. Poi l'idea che Dio sia inutile, cioè ormai superfluo, è l'idea che in fondo soggiace a tanti discorsi di Descartes, di Cartesio, il quale dice Dio ha fatto un mondo talmente perfetto, un orologio che funziona così bene che non c'è più bisogno dell'orologiaio, e quindi Dio diventa la quinta ruota del carro nella migliore delle ipotesi. Poi c'è naturalmente l'occhio dei popoli, Dio come illusione, Freud, e il silenzio di Dio, Auschwitz, come quella in un certo senso la maggiore accusa contro Dio che sia stata mossa, sì, sia pure e poi Sartre, insomma, sì, 10 sono le 10 maggiori obiezioni. Io cerco di esporle il più fedelmente possibile, citando i testi, eccetera, e quindi si capisce il significato di un certo lavoro.
Certo, professore, le posso chiedere, ecco, queste sono le obiezioni che vengono, diciamo, dalla modernità, da certe correnti filosofiche della modernità, ma non fanno parte anche di noi credenti, di noi cristiani? Insomma, il dubbio, in altre parole, è opera del demonio, oppure in qualche maniera, forse anche per il secolo in cui viviamo, dobbiamo conviverci, insomma.
Sì, certo, ma sì, sicuramente lei ha ragione. Sono domande che ci facciamo a noi stessi, e il rischio, diciamo così, o comunque la possibilità di transitare dalla fede alla domanda, dalla fede come certezza alla fede come domanda, è una possibilità reale. Il cardinale Marchettini, tanto per citare un nome famoso, diceva che credenti e non credenti non sono due categorie, ma sono due dimensioni del nostro spirito, del nostro animo, cioè due cose che portiamo dentro di noi. Quindi è anche un dialogo con noi stessi, perché poi siamo tutti figli della modernità.
Assolutamente, assolutamente. Senta, professore, però ecco, il rischio è anche un po' quello di gigioneggiare, diciamo, con il dubbio, e poi siamo confrontati da alcune pagine del Vangelo in cui Gesù rimprovera la mancanza di fede dei suoi discepoli, che erano dei fiorfiori di israeliti, non è che fossero gente raccattata così, insomma. Quindi
certo.
come si mette questa cosa?
Certo, ma questo è anche il motivo per cui io ho scritto questo libro e l'ho intitolato Dio, cioè io ho la chiara impressione, naturalmente spero di sbagliarmi, ma temo di no, che le chiese in generale, ora io parlo delle chiese senza distinguere troppo le confessioni, le denominazioni, eccetera, la cristianità nel suo insieme oggi parla poco di Dio. Parla poco di Dio, il suo tema sono le opere, le nostre opere, quello che dobbiamo fare, l'otto per mille trionfa. Va bene, insomma, naturalmente sono tutte cose sacrosante, le opere sono indispensabili, eccetera, eccetera, senza le opere la fede è morta, ma io non posso liberarmi dalla constatazione che Gesù ha fatto tantissime opere, soltanto opere, ha guarito dalla mattina alla sera, tutti i giorni della settimana, compreso il sabato, che non avrebbe dovuto o potuto, dunque, ma non ne parla mai, parla sempre solo del regno di Dio vicino. Le parabole sono tutte parabole del regno, quindi le opere, oggi soprattutto le opere sociali, indispensabili, ce ne dovrebbero essere anche di più, ma non è il nostro tema come discorso. Sì. Il discorso deve essere quello del regno di Dio vicino, come diceva Gesù. Il discorso su Dio, parlare di Dio, annunciare Dio, l'opera di Dio, la presenza di Dio,
allora,
la chiamata, insomma, tutte queste cose fondamentali, io non le sento in tantissimi discorsi.
È chiarissimo.
Pubblici, perlomeno.
Tra l'altro, professore, mi viene in mente che anche Ratzinger, forse quando era già Papa o forse prima, lui lamentava il fatto che c'è sempre il rischio per la Chiesa di diventare una grande ONG, sostanzialmente, no? Quindi
sì, aveva perfettamente ragione. Aveva perfettamente ragione, ma difatti è un rischio reale, reale, anzi è più di un rischio, è un fatto. Ma qual è, diciamo, il discorso? Che cosa differenza? È che Non dico il mio discorso con quello di Ratzinger, non mi metto a competere con il pontefice romano, ma la differenza è questa, che il discorso di Ratzinger a che cosa era finalizzato? A polemizzare contro il relativismo. Questo era il suo obiettivo, cioè la scomparsa degli assoluti e scomparsa degli assoluti a favore del relativismo. Non è affatto questo la mia intenzione, io non polemizzo in nessun modo contro il relativismo, nel senso che al contrario, il relativismo nel senso di affermare che la verità ci trascende infinitamente, io sono d'accordo, se questo significa, come io credo, il relativismo, la relativizzazione degli assoluti, tranne Dio, ecco.
Allora, ci fermiamo un attimo, professore, ci ascoltiamo adesso un brano di ispirazione evangelica e poi torniamo a parlare del suo libro. Io lo ricordo, per chi si fosse posto in ascolto da poco, che stiamo parlando con il professore teologo Paolo Ricca a proposito del suo saggio Dio Apologia, edizione Claudiana 2022. Ascoltiamo il brano di musica e poi entriamo nella seconda parte della sua riflessione nel libro, in cui lei espone in maniera succinta non l'intero credo cristiano, ma i tratti caratteristici dell'idea cristiana di Dio, perché neanche su questo possiamo dare le cose per scontato. Ma ci ascoltiamo intanto un brano di musica e poi torniamo a parlare con il professor Ricca.
I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around. Though you feel I'm far away, I'm closer than your breath, and I am with you more than you know.
Come to me. to the left, but keep your eyes on me. You will not be shaken, you will not be moved, oh. I am the hand to hold, I am the truth, I am the way, hey. Just come to me, 'cause I'm all that you need.
Torniamo a parlare con il professor Paolo Ricca, teologo evangelico, autore, lo ricordo, del volume, del saggio Dio, Apologia, edizione Claudiana 2022, tra l'altro sarà presentato a Firenze nella giornata di domenica, sarà possibile anche seguire via streaming video l'incontro che inizierà alle 16.30 nella Chiesa Battista di Firenze. Professore, lei a un certo punto, dopo aver superato, come dire, le obiezioni più comuni che emergono nella modernità nei confronti di Dio, appunto si sofferma su chi è Dio, però per capire chi è Dio fa riferimento alla Bibbia. Non c'è un circolo vizioso qui, cioè è la Bibbia che ci dice che Dio esiste, ma non lo dimostra, insomma, non c'è dimostrazione dell'esistenza.
No, ma questa è una cosa bellissima, che non ci sia dimostrazione, perché quando tu pretendi di dimostrare Dio, l'hai già perso. Hai già perso la partita, perché Dio appunto è Dio proprio perché sfugge alla rete dei nostri pensieri, dei nostri ragionamenti, dei nostri argomenti. Allora io difatti mi rifugio, per così dire, nella Bibbia, perché non conosco, sarà la mia ignoranza, intendiamoci, non conosco un discorso, per me quantomeno, più convincente su Dio che quello della Bibbia. Non lo conosco. Se io lo conoscessi, se qualcuno me lo indica, io mi precipito a informarmi su questo Dio, perché, ed è per questo che nel libro io ho anche introdotto una parte finale in cui parlo dell'idea di Dio nell'induismo, nel buddismo, nel ebraismo e nell'Islam, proprio per, diciamo, entrare in, non dico in un dialogo approfondito, ma in un confronto, ecco.
Professore, ma è confronto. Possibile avere convinzioni personali su questo argomento pur mantenendo aperto un dialogo con la cultura contemporanea e con le religioni mondiali? Ora, a lei potrà sembrare assurda questa domanda, no? Dice, beh, è logico che è possibile. Però, ecco, qualcuno sostiene, e forse è anche un dubbio intimo, che nel momento in cui si cerca di ragionare con chi ha delle convinzioni assolutamente diverse, per poter dialogare bisogna in qualche maniera fare una sorta di reset, di azzeramento.
Noi siamo animali che si interrogano e interrogano. Questa è la condizione normale di ogni uomo e o di ogni persona umana, e quindi partiamo tutti nella stessa situazione, e anche in questo senso siamo tutti nella stessa barca, come si usa dire, e quindi il dialogo con chi ci sta accanto nella umanità, nella condizione umana, e è islamico, è ebreo, oppure è incredulo, oppure è scettico semplicemente, o è nemico, come ci sono anche i nemici di ogni idea religiosa, Dunque è un compagno di umanità, quindi il dialogo fa parte della condizione umana, prima ancora di... E soltanto se uno si rende conto di questo, allora non si stupisce che non solo sia possibile, ma sia indispensabile, almeno di condannarsi al mutismo permanente, certo, che non è un guadagno per nessuno.
Professore, forse veramente l'ultima domanda. Mi vengono in mente parole come quelle di Indro Montanelli, ma come lui tanti altri, i quali dicevano: mi piacerebbe essere un credente, credere in Dio, ma non è un dono che ritrovo in me stesso. Ecco, rispetto a questa sorta di sospiro fatalistico, c'è una risposta dal suo punto di vista?
Beh, bisogna vedere se questa affermazione viene fatta alla fine di una ricerca vera oppure no. Cioè, se l'incredulità è un dato di partenza che tu prendi, assumi come dato conclusivo della tua vita, allora io ti dico, allora sì, allora non hai cercato. E siccome Dio è nascosto, e lo sappiamo bene, è una delle sue caratteristiche tipiche, è proprio il fatto di essere nascosto. C'è una parola del profeta Isaia: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, Salvatore del popolo di Israele. Dunque, ecco, Dio si nasconde, quindi non è evidente, e allora la fede nasce anche da una ricerca. Allora, se questa frase viene detta, da questa convinzione di essere negati alla fede, avviene dopo la ricerca, è una cosa. Se avviene prima, è una cosa molto diversa.
Chiaro.
Se avviene prima, è appunto prendere la nostra incredulità naturale, perché nasciamo tutti increduli. La fede non è innata per niente, in nessuno, ma è appunto il risultato, naturalmente, come si usa dire giustamente, di un dono di Dio, ma anche di una ricerca. Gesù l'ha detto in tanti modi, ma cercate e troverete.
Allora, io ricordo che abbiamo parlato con il professore teologo Paolo Ricca, che è l'autore di un saggio appena uscito per la Claudiana dal titolo Dio, Apologia, e domenica 30 ottobre alle 16:30 sarà presentato nella sala della Chiesa Battista di Firenze in via Borgogni Santi 4 in occasione della Domenica della Riforma. È un incontro organizzato dal Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermini di Firenze e dalla Libreria Claudiana di Firenze, e sarà trasmesso tra l'altro in video streaming nella pagina Facebook del Centro Culturale Vermini. Quindi un'occasione per continuare questa riflessione, questo approfondimento, e ovviamente il libro è il luogo privilegiato per continuare questo dialogo con il professor Ricca. Grazie davvero, professore, per essere stato in nostra compagnia.
Prego.
A risentirci. Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.